25 febbraio 2019. Risolto un mistero sul comportamento dei quark. La struttura interna dei protoni e dei neutroni si modifica quando queste particelle si aggregano formando coppie correlate. È per questo che i quark al loro interno si comportano diversamente dal caso in cui protoni e neutroni sono liberi. Lo hanno dimostrato una serie di esperimenti che fanno luce su un fenomeno evidenziato nel 1984, ma finora mai spiegato in modo esauriente. Il nucleo atomico è costituito da due tipi di particelle, protoni e neutroni. A loro volta, protoni e neutroni sono costituiti da quark, una famiglia di particelle elementari di diverso tipo, e da gluoni, altre particelle elementari che tengono insieme i quark come una colla, da cui il nome gluoni, dall'inglese glue. Ma questa è solo la prima parte della storia, quella che definisce in termini generali l'interazione tra quark. La seconda, la parte con i dettagli di questa interazione, in gran parte sfuggiva alla capacità di descrizione dei fisici. Ora però su Nature, i ricercatori della collaborazione CLAS, che vede una nutrita partecipazione italiana, e che opera all'acceleratore CEBAF Continuous Electron Beams Accelerator Facility del Jefferson Laboratory negli Stati Uniti, annuncia di aver risolto un enigma che dura dal 1984. In quell'anno al CERN di Ginevra, in Svizzera, dall'esperimento European Moon Collaboration, ENC, emerse un risultato fondamentale. I quark che compongono protoni e neutroni in un nucleo atomico si comportano in modo diverso da quelli che compongono protoni e neutroni liberi, cioè non legati in un nucleo. Questo fenomeno, indicato successivamente come effetto European Moon Collaboration, non aveva una spiegazione fisica che convincesse tutti gli addetti ai lavori, ma si è continuato a indagarlo con esperimenti di Urti negli acceleratori di particelle. In pratica, in questi esperimenti si invia un fascio di elettroni sul sistema nucleare che si intende studiare. L'energia degli elettroni è calibrata in modo che la lunghezza d'onda associata a ciascun elettrone, come descritto nella meccanica quantistica, è delle stesse dimensioni del bersaglio. Per studiare l'interno di un nucleo sono necessari 1-2 miliardi di elettronvolt. Dai parametri fisici misurati durante l'urto è possibile ricavare informazioni sulle caratteristiche del nucleo. E grazie a una serie di misurazioni ad alta precisione effettuate nell'acceleratore CEFAB si è arrivati finalmente a dirimere i dubbi ancora presenti sul modello nucleare. Il risultato ottenuto da CLAS ci dice che la struttura interna dei protoni e dei neutroni si modifica quando queste particelle si aggregano formando coppie correlate, ha commentato Raffaella De Vita, ricercatrice della sezione di Genova dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFM, e portavoce della collaborazione CLAS. Il nuovo modello proposto prevede che nelle coppie correlate emerga una forte sovrapposizione tra protoni e neutroni, che però dura per brevissimo tempo. Le due particelle tendono poi a respingersi con forza. Questi movimenti alternati creano una sorta di danza, in cui le distanze reciproche delle particelle e le energie in gioco sono variabili. Uno dei più misteriosi e ancora solo parzialmente esplorati territori della costituzione della materia riguarda proprio il comportamento dei quark nei protoni e neutroni, che possono esistere come particelle libere oppure aggregarsi nei nuclei degli atomi, ha spiegato Antonio Masiero, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questa analisi, a cui ha significativamente collaborato un nostro gruppo di ricercatori Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ALGLAB, è un passo avanti per lo studio della QCD, la dinamica quantistica dei quark a bassa energia nei sistemi nucleari. Come ha spiegato Gerald Feldman della George Washington University in un articolo di commento pubblicato sullo stesso numero di Nature, il risultato di CLAS avrà importanti ripercussioni per la fisica delle particelle perché introduce alcune correzioni dovute al comportamento di protoni e neutroni di cui bisognerà tener conto in diversi ambiti, per esempio nella ricerca sui neutrini. In questo caso, le nuove informazioni permetteranno di far quadrare i conti senza la necessità di ipotizzare fenomeni o particelle esotiche. 26 febbraio 2019. Rischio scarsità per acqua verde. Uno studio ha prodotto una mappa globale dell'uso della cosiddetta acqua verde, cioè l'acqua intercettata dalle radici delle piante necessaria a formare biomassa e a sostenere la biodiversità. A livello globale, lo sfruttamento di questa risorsa da parte delle attività umane è la metà del valore massimo sostenibile, ma in molti paesi, tra cui l'Italia, ci si avvicina a questo limite o addirittura lo si supera. L'acqua è una risorsa che fa parte di un ciclo, dallo stato liquido presente sulla superficie della Terra evapora raggiungendo l'atmosfera e ritorna alla superficie grazie alle precipitazioni. ma la disponibilità di acqua dolce per le attività umane è limitata e può arrivare a scarseggiare in molte situazioni. Questa scarsità riguarda non solo la cosiddetta acqua blu, cioè quella costituita dalle falde sotterranee, dai fiumi, dai laghi e da tutte le risorse idriche di superficie, ma anche l'acqua verde, ovvero quella intercettata dalle radici delle piante, che serve a formare biomassa e in parte viene reimmessa in atmosfera tramite la traspirazione delle piante. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science da Joep Schims dell'Università di Twente nei Paesi Bassi e colleghi di una collaborazione internazionale. Questa nuova valutazione è molto importante perché convenzionalmente gli studi si concentrano sulle stime delle acque blu e sul loro sfruttamento da parte dei privati e delle attività agricole, di allevamento e industriali, perché la mancanza di questa risorsa metterebbe a rischio la loro redditività. Ma sono le acque verdi ad alimentare la maggior parte della produzione di legno, cibo e mangimi e bioenergia. Dividendo la superficie terrestre in aree quadrate di 10 km di lato, gli autori hanno calcolato il flusso di acqua verde destinato alle attività umane, flusso noto come impronta idrica verde, e poi l'hanno confrontato con le stime sulla disponibilità di questa risorsa, tenendo conto che essa in parte deve sostenere anche gli ecosistemi naturali. Dall'analisi dei dati è emerso che globalmente la scarsità d'acqua verde, cioè il rapporto tra l'impronta idrica verde e l'impronta massima teoricamente sostenibile, che evita di intaccare gli ecosistemi naturali, è di 0,56. Ciò significa che lo sfruttamento è oltre la metà del valore sostenibile. Dai dati disaggregati relativi alle realtà locali, invece, emerge che il limite massimo sostenibile è già stato raggiunto o superato in molte regioni in diversi paesi in Europa, America Centrale, Medio Oriente e Asia Meridionale. Ciò significa che in queste regioni, in cui vive circa il 18% dell'umanità, corrispondente a più di 1,3 miliardi di persone, lo sfruttamento delle attività umane avviene a danno della biodiversità delle aree naturali. Se si guarda in particolare all'Europa, si vede che per l'Italia la scarsità d'acqua verde è di 0,90 circa, al pari circa di Francia 0,91 e Spagna 0,93. Altre nazioni sono messe anche peggio, per esempio il Regno Unito, dove la scarsità arriva a 1,3 l'impronta, cioè del 30% superiore a quella massima sostenibile, o la Germania, dove la scarsità arriva a 1,8 o ancora i Paesi Bassi con 2,5. In Asia si trovano valori più in linea con la media mondiale nel caso della Cina 0,65 e del Giappone 0,40. Negli Stati Uniti il valore stimato è di 0,71 e in Russia di 0,21. Questa mappa globale dello sfruttamento dell'acqua verde, secondo gli autori, è fondamentale per poter effettuare valutazioni sulla scarsità delle risorse idriche complessive, sulla sicurezza degli approvvigionamenti di cibo e sul potenziale di produzione di bioenergia, tutti parametri che devono essere bilanciati da una consapevole conservazione della biodiversità. Quello della Germania è un caso emblematico di come tutti questi fattori siano interconnessi. Per diventare leader europeo nella produzione di biocombustibile, la Germania ha riconvertito molti terreni agricoli alla coltivazione della colza, raggiungendo il limite massimo di sfruttamento delle praterie stabilito dai regolamenti comunitari europei. E questo processo di intensificazione delle monocolture è indicato dagli studi come uno dei fattori responsabili di un forte declino degli insetti volanti nelle aree protette. 26 febbraio 2019. La distorsione percettiva che normalizza il cambiamento del clima. L'idea che ci facciamo di come dovrebbe essere la condizione climatica e meteorologica normale in un certo periodo dell'anno si basa su ciò che è avvenuto in un lasso di tempo breve e recente, fra i 2 e gli 8 anni. Questa percezione, che è svincolata dalle serie storiche del clima, porta a sottovalutare i cambiamenti in atto. La percezione pubblica dei cambiamenti climatici di lungo periodo è condizionata da un fenomeno psicologico di normalizzazione delle anomalie climatiche e meteorologiche. A individuarlo è un gruppo di ricercatori che firmano un articolo sui Proceedings of the National Academy of Science, secondo i quali questa distorsione percettiva può influire negativamente sulla consapevolezza dell'entità dei cambiamenti climatici in corso e quindi sulle scelte politiche per contenere i cambiamenti e mitigarne gli effetti. Le analisi che valutano i cambiamenti climatici prendono come riferimento periodi di lunga durata, dal cui confronto emerge che il clima attuale presenta caratteristiche differenti, insolite, rispetto a quelle del periodo preindustriale. ma la percezione dei cambiamenti da parte della popolazione generale, un argomento finora ben poco studiato su basi scientifiche, non può basarsi su periodi di tempo altrettanto estesi, ed è facilmente influenzata da una serie di fattori, tra cui le aspettative, la memoria e i pregiudizi cognitivi. Francesc Moore, dell'Università della California a Davis, e colleghi hanno cercato di capire quale sia l'arco di tempo in base a cui le persone classificano un evento climatico come normale oppure insolito. A questo scopo hanno variato con un algoritmo oltre 2 miliardi e 180 milioni di messaggi pubblicati su Twitter fra il marzo 2014 e il novembre 2016, individuando quelli scritti da utenti statunitensi che parlassero di eventi climatici. La successiva analisi di questi post ha mostrato, per esempio, che il verificarsi di temperature o piovosità anomale per un periodo di tempo protratto rispetto ai modelli meteorologici tipici di un certo periodo dell'anno induceva le persone a twittare un maggior numero di commenti in proposito. Tuttavia, se lo stesso fenomeno si era ripetuto due o tre volte nell'arco degli ultimi anni, i commenti si riducevano notevolmente, indicando che dalla categoria insolito l'evento era passato a quella di normale. Questo fenomeno di normalizzazione, osservano i ricercatori, avviene molto rapidamente. L'orizzonte temporale per valutare se un fenomeno climatico o meteorologico è normale o fuori stagione varia infatti fra i 2 e gli 8 anni. 26 febbraio 2019. I batteri si spostano un po' come gli esseri umani. Un'innovativa tecnica di microscopia ha permesso di visualizzare i meccanismi attraverso cui il batterio Pseudomonas aeruginosa riesce ad aggrapparsi alle superfici e a spostarsi. Il movimento coinvolge il senso del tatto, proprio come avviene negli organismi superiori, compresi gli esseri umani. Pseudomonas aeruginosa è un batterio molto comune che vive nel terreno ed è tristemente famoso negli ospedali perché provoca infezioni anche gravi e resistenti ai trattamenti antibiotici in pazienti immunocompromessi affetti da fibrosi cistica o colpiti da gravi ustioni. Il suo studio ha però rivelato alcuni dettagli fondamentali sulla capacità di movimento dei batteri, come riferiscono sulla rivista Nature Microbiology ricercatori del Politecnico Federale di Losanna e colleghi di una collaborazione internazionale. Le superfici dei batteri sono ricoperte da filamenti proteici, che sono responsabili della motilità e dell'adesione alle superfici, dei meccanismi di segnalazione e dei processi di infezione. In definitiva, regolano il modo in cui i batteri interagiscono con il loro ambiente, ha spiegato Lorenzo Tallà, primo autore dell'articolo. Tuttavia, sono così piccoli che osservarli nelle cellule viventi è un'operazione complessa. Abbiamo una conoscenza limitata delle loro attività dinamiche. La scarsità di informazioni riguarda in modo particolare le strutture chiamate pili di tipo quarto, filamenti spessi solo alcuni decimilionesimi di millimetro che si trovano sulla superficie di molti batteri e consentono loro di muoversi sulle superfici in una modalità nota come motilità contrattile. In questa modalità i pili di tipo quarto si estendono, si legano ai substrati solidi circostanti e si ritirano spingendo la cellula in avanti. Per superare le difficoltà sperimentali dello studio di questi processi, gli autori hanno usato una nuova tecnica denominata microscopia a diffusione interferometrica, ISCAT, con cui sono riusciti a visualizzare gli eventi che caratterizzano legame e ritrazione dei pili e spostamento della cellula batterica. Le immagini hanno mostrato che il contatto della punta del pilo con la superficie attiva un motore molecolare che dopo poco dà il via alla ritrazione. Questa a sua volta migliora il legame del batterio con la superficie, incrementando lo spostamento del batterio. Infine, un secondo motore molecolare più forte consente lo spostamento del batterio in condizioni di elevato attrito. L'intera sequenza mostra che i pili funzionano da sensori e rivela un nuovo meccanismo con il quale i batteri interagiscono con le superfici. Rivela anche che i batteri usano meccanismi sensoriali per coordinare il moto dinamico dei loro macchinari di motilità, in sorprendente analogia con quanto avviene negli organismi superiori, inclusi gli esseri umani, che muovono i loro arti per generare spostamento. Il sistema nervoso centrale umano elabora i segnali meccanosensoriali per coinvolgere in sequenza i componenti motori, innescando così la contrazione muscolare e provocando un'andatura, ha concluso Tallà. Il nostro lavoro mostra che, allo stesso modo, i batteri usano il senso del tatto per impegnare in sequenza motori molecolari, generando cicli di estensione e retrazione dei pili che si traducono in un modello di camminata. 27 febbraio 2019. La scomparsa delle nubi in un mondo più caldo. Concentrazioni elevate di anidride carbonica in atmosfera potrebbero provocare la dispersione di banchi di nubi che riflettono una percentuale importante della radiazione solare da cui sono colpite. Questa eventualità potrebbe aumentare di parecchio l'entità del riscaldamento globale, soprattutto se non si provvederà a diminuire le emissioni di gas serra. Di Emiliano Rodriguez, Mega Fratto Nature. Le basse nubi al largo delle coste della California, del Perù e della Namibia sono alcuni dei sistemi di raffreddamento più efficaci del pianeta perché riflettono la luce solare nello spazio. Ma nuove simulazioni climatiche dimostrano che l'aumento delle concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera potrebbe distruggere questi strati di nubi e aggravare il riscaldamento futuro. I risultati, pubblicati il 25 febbraio su Nature Geoscience, rivelano un'interazione finora sconosciuta tra le nuvole e i gas serra. Un livello di anidride carbonica atmosferica circa triplo di quello attuale può improvvisamente disperdere le nuvole. In uno scenario di emissioni business as usual, ossia che proseguano secondo le attuali tendenze, questo potrebbe avvenire nell'arco di un secolo circa. Le previsioni indicano che un mondo con meno nuvole potrebbe essere testimone di un riscaldamento fino a ottavo superiore a quello causato dai gas serra. Il clima terrestre diventerebbe simile a quello di 50 milioni di anni fa, quando i coccodrilli nuotavano in un artico privo di ghiaccio e le palme crescevano fino alle latitudini dell'Alaska. È un avvertimento, dice il coautore dello studio Tapio Schneider, che studia la dinamica delle nuvole al California Institute of Technology a Pasadena. Se non riduciamo le emissioni, sono possibili cambiamenti climatici molto marcati e difficili da invertire. Disgregazione. Le nubi che si raggruppano in spessi strati al di sopra degli oceani sono chiamate stratocumuli e globalmente possono riflettere tra il 4 e il 7% dell'energia del Sole. Ma gli stratocumuli frustrano i ricercatori che elaborano modelli del clima perché sono difficili da replicare nei programmi per computer. La maggior parte dei ricercatori semplifica i fenomeni su piccola scala, tra cui nubi, pioggia, tempeste e ghiaccio, al fine di simulare nel modo più accurato possibile processi su larga scala, come le variazioni della temperatura sulla superficie del mare. Non è disponibile una potenza di calcolo sufficiente per gestire contemporaneamente scenari realistici per tutti i fenomeni meteorologici. Per ottenere un quadro più realistico del comportamento delle nubi nei futuri scenari climatici, Schneider e il suo gruppo hanno semplificato i processi su larga scala e hanno cercato di ottenere modelli per il comportamento delle nubi nel modo più accurato possibile. Quando i ricercatori hanno aumentato i livelli di anidride carbonica dalle attuali 400 parti per milione a più di 1200 ppm, l'atmosfera si è riscaldata e gli strati di nubi dense hanno iniziato a disgregarsi in nuvole più piccole e gonfie. Questo perché le nubi degli stratocumuli devono irradiare calore nell'atmosfera superiore per conservarsi. Se l'atmosfera diventa troppo calda, i banchi di nubi si dissolvono. Non è strano, dice Andrew Ackerman, che si occupa di ricerche sulle nuvole al Goddard Institute for Space Studies della NASA. Il meccanismo sottostante è perfettamente plausibile. Brutta sorpresa. Per decenni le nuvole sono rimaste la principale fonte di incertezza nelle previsioni dei cambiamenti climatici, anche nei modelli usati dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, dice Matthew Huber, paleoclimatologo della Purdue University a West Lafayette, in Indiana. Ciò significa che molti modelli potrebbero sottovalutare i futuri cambiamenti climatici. Il modello proposto da Schneider e colleghi ha problemi simili, dice Huber. Anche se i risultati indicano un mondo più caldo, c'è ancora una discreta quantità di incertezza in queste previsioni. Alcune delle interazioni su larga scala, compreso il modo in cui gli oceani scambiano calore ed energia con l'atmosfera, sono state semplificate o trascurate, dice Huber. Questo rende difficile stabilire con precisione i livelli di anidride carbonica che inducono l'instabilità degli stratocumuli. Ma Schneider e altri scienziati stanno cercando di affrontare i limiti della simulazione dell'atmosfera terrestre nei programmi per computer. Un approccio ricorre all'apprendimento automatico per insegnare ai modelli climatici globali a rappresentare meglio le nubi, addestrandoli su osservazioni tratte dal mondo reale e simulazioni che descrivono in dettaglio i processi su piccola scala. Questo potrebbe portare a metodi più rapidi e affidabili per prevedere il clima futuro. Quali che siano le previsioni di questi modelli, le persone devono essere pronte per cambiamenti significativi del nostro clima, dice la meteorologa Paquita Zuidema dell'Università di Miami, in Florida. In passato questi cambiamenti sono stati comuni, dice, e il lavoro di Tapio suggerisce che in futuro potrebbe verificarsene un altro. Lo studio ci ricorda che un mondo più caldo potrebbe riservarci sorprese, dice Huber. E non si tratta di sorprese piacevoli. 28 febbraio 2019. Una nuova strategia per combattere la malaria. Zanzariere trattate con farmaci antimalarici che uccidono il plasmodio, mentre è ancora all'interno della zanzara che lo trasporta, potrebbero contenere efficacemente la diffusione della malattia, che rischia di tornare ad impennarsi a causa della crescente resistenza delle zanzare agli insetticidi. Irrogare le zanzariere con farmaci antimalarici può impedire la trasmissione dell'agente eziologico della malattia, il plasmodio, riducendo il numero di persone infettate. La nuova strategia contro il flagello della malaria è stata messa a punto da un gruppo di biologi della Harvard University a Boston, diretti dalla ricercatrice italiana Flaminia Catteruccia, docente di immunologia e infettivologia presso quell'università. Lo studio è illustrato su Nature. Ogni anno oltre 200 milioni di persone sono infettate dalla malaria e ne muoiono circa 400.000. Uno dei mezzi più efficaci per contenere i contagi si è dimostrato l'uso di zanzariere trattate con insetticidi in grado di uccidere le zanzare Anopheles, che trasportano il plasmodio. Queste zanzariere, disponibili a partire dagli inizi di questo secolo, hanno permesso di ridurre notevolmente il numero di nuovi contagi e, si stima, ridotto di 6,8 milioni le morti che altrimenti sarebbero avvenute fra il 2000 e il 2015. Purtroppo, però, le zanzare stanno rapidamente diventando resistenti agli insetticidi. Per questo i ricercatori hanno pensato di cambiare strategia. Se eliminiamo i parassiti della malaria all'interno della zanzara invece di uccidere la zanzara stessa, possiamo aggirare questa resistenza e prevenire efficacemente la trasmissione della malaria, spiega Flaminia Catteruccia. I ricercatori hanno trattato delle zanzariere con un antimalarico già usato nell'uomo, l'atovaquone, che inibisce il normale funzionamento dei mitocondri nelle cellule di Plasmodium falciparum, uccidendo il parassita. In una serie di esperimenti i ricercatori hanno dimostrato che trattando le zanzariere con basse dosi del farmaco basta a garantire l'assorbimento della sostanza da parte dell'insetto a livelli sufficienti a uccidere il parassita, senza compromettere la sopravvivenza e la riproduzione delle zanzare. Perché ciò avvenga è sufficiente che la zanzara si fermi sulla zanzariera per soli 6 minuti, cioè il tempo che normalmente una zanzara indugia su di essa. Successivi esperimenti hanno mostrato che effetti simili si ottengono anche con altri antimalarici che interferiscono con la funzionalità dei mitocondri del parassita. I ricercatori hanno inserito i loro dati in un modello della propagazione della malaria che includeva dati reali sulla prevalenza della patologia, sulla resistenza delle zanzare agli insetticidi e sulla diffusione delle zanzariere in diverse regioni africane. I risultati hanno mostrato che l'adozione di zanzariere trattate con insetticidi e antimalarici porterebbe a una notevole riduzione dei contagi rispetto all'uso di zanzariere trattate soltanto con l'insetticida.